Fantastico. Non abbiamo finito, tenete ancora per 10 minuti? Siete morti? No, se no ci fermiamo. Patrizia, ce la fai? Ce la puoi fare? Se questo è vero, allora continuando a leggere questo brano dovremo anche trovare delle conferme. Dovremmo trovare delle conferme. E vado dal versetto 21 in avanti. Avete inteso che fu detto agli antichi: non ucciderai? Chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto a giudizio. Questa è la legge del taglione. Hai ucciso, vieni ucciso, oppure subisci una pena pari al male che hai fatto. Ma io vi dico, ma scusa, ma abbiamo appena detto che la legge è valida, quindi la legge è valida. Ma io vi dico, cosa dice? Chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello stupido dovrà essere sottoposto al sinedrio e chi gli dice pazzo sarà destinato addirittura al fuoco della gehenna. È chiaro che questo è un linguaggio iperbolico perché sennò siamo tutti all'inferno, penso. Io sicuro, qualcuno di voi probabilmente no, che è molto più buono di me, ma qualche volta stupido o pazzo l'abbiamo detto a qualche nostro fratello. Ma non so, vi risulta chiaro adesso questo detto di Gesù alla luce di ciò che abbiamo detto prima? Cioè, qui Gesù non propone un'altra legge, io vi dico, cioè non è una legge diversa dal non uccidere, ma è una interpretazione diversa. Cioè, mi fermo al non uccidere, quindi sono a posto.
Però ogni tanto
O capisco la sostanza della legge che è l'amore, quindi non mi limito a non uccidere, ma non dico pazzo, non dico stupido, cioè non mi metto a giudicare il fratello, cerco di comprenderlo, cerco di amarlo, cerco di perdonarlo, perché questa è l'interpretazione della legge, non il limitarti a non uccidere. Ok? Però anche qui. Voi la vedete la luce della resurrezione in questo brano? Cioè, questo brano si sostanzia nella morte e resurrezione del Signore, che è il massimo del dono dell'amore, no? Quindi capite anche se non è nominata, io la sento tutta la luce della resurrezione in questi brani qua, no? Perché come diceva Angelo prima, il compimento è Gesù il compimento, ma dov'è il compimento che Gesù fa della legge? È sulla croce, non è il dono di sé. Più dono di così, più dono e perdono di così. Seconda, mi viene la parola, vabbè, antitesi, ecco, è arrivata. Seconda antitesi. Ah no, scusate, anche qui no, andiamo avanti, perché queste sono comunque esplicitazioni della prima antitesi. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare, ti ricordi che il tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare, va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. Non è un'indicazione cronologica, cioè non è che tu lasci lì la messa all'offertorio, ma non è un'indicazione cronologica, ma assiologica, cioè di valore. È più importante fare l'offerta al culto o è più importante riconciliarsi col fratello? E l'offerta al culto? La cancelliamo, non la facciamo più. Non è che la cancelliamo, ma diventa vera se. Oh. Ah, no, vuol dire che sono riuscito a spiegarmi, sono contento. Mettiti presto d'accordo col tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché l'avversario non ti consegna il giudice e il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione. In realtà non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Allora attenzione a prendere queste frasi, Gesù non vuole spaventarci, sono iperbole, no? Cioè sono parabole, cioè spiegano cos'è che conta. Conta il giudice finale, il giudizio finale. Difatti il giudizio finale da chi è raccontato? Dall'evangelista Matteo. Allora, di fronte a quel giudizio finale dove tu sarai valutato sull'amore e non su quanti soldi hai donato alla Chiesa o su quante leggi hai adempiuto, fate furbo, come per dire, no? Simpatica questa. Almeno per furbizia, se non sei convinto. Non so. Secondo, avete inteso che fu detto non commetterai adulterio, ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te, o ti conviene infatti perdere una delle tue membra piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella Geenna. E se la tua mano destra ti è motivo di scandalo, tagliala e gettala via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra piuttosto che il tuo corpo vada a finire nella Geenna. Fu pure detto, chi ripudia la propria moglie le dia l'atto di ripudio, ma io vi dico, chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso sarebbe porneia di unione illegittima, la espone all'adulterio e chiunque sposa una ripudiata commette adulterio. Allora ci si può fermare a non commettere adulterio, quindi o mi fermo al dettato della legge o posso, anzi Gesù dice, devo vedere più in là. E cos'è vedere più in là? Non essere ipocrita, avere una purezza di cuore, non usare dell'altro sesso per i tuoi interessi, ma amare e rispettare l'altro sesso, perché penso che valga per le donne, per gli uomini nei confronti delle donne, ma vale per le donne nei confronti degli uomini. E se c'è qualcosa in te che ti impedisce di raggiungere il regno di Dio, non fare pace con quello lì, perché è meglio che tiri via quella cosa lì e arrivi al regno di Dio, perché sennò per il particolare ti perdi la cosa più interessante e ti perdi il regno di Dio. Allora è meglio che rinunci a qualcosa di non importante che per quel qualcosa di non importante perdere la cosa più importante. Eccetto il caso di unione illegittima, cioè eccetto là dove tu devi sanare un qualcosa che non va. Avete inteso che fu detto agli antichi, non giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i suoi giuramenti, ma io vi dico, non giurate affatto né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del grande re, non giurate neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o nero, non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello, sia il vostro parlare sì, sì, no, no, il resto viene dal maligno. Anche qui, no, cioè io posso giurare il falso, posso giurare di non dire il falso e raccontare una mezza verità. Quindi aggiro la legge perché non ho detto il falso, ma nello stesso tempo non ho detto la verità. Allora anche qui il problema è avere il coraggio di essere veri e di dire il vero, perché questo è quello che vale. Allora non mostrarti che metti in gioco la tua testa, giuri di qua, giuri di là, se poi non sei capace o non hai il coraggio di dire fino in fondo la verità. Quindi il problema non è che i cristiani non possono fare il giuramento, ma è che cosa c'è dietro quel giuramento, no? Pensate che adesso a livello giuridico non si parla più di verità, quando c'è un processo, ma si parla di verità giuridica. Cioè, quello che io riesco a dimostrare con le prove. Non conta quello che c'è dietro a quello che riesco. Questa è... Io, il giudice si ferma alla verità giuridica. Viene abbastanza ammesso in dottrina adesso questa cosa qua. Quindi capite, no? Che la ricerca della verità viene sostituita con la verità.
Tornando al discorso di che se tu vai a provare la tua offerta e sai che uno ce l'ha contro di te, come fai a dire ti voglio bene se questo non vuole vederti?
Certo. Cioè. Questo la, come si dice, dipende non più da te.
Ma qua ti dice, se tu sai che non ce l'ha contro di te, come fai tu andare e a dire guarda io ti voglio bene, vieni con me, tu non vuoi vedere più? Cioè, come diventa essere buoni lì? Cioè, essere buona, amare la persona? Come diventa? Non so spiegarmi.
No, ti sei spiegata benissimo, però come ti rispondi a questa domanda?
Sto chiedendo.
Risponditi da sola alla luce di quello che avevamo letto. Cioè, Gesù ti dice non entrare, no? Cioè, il nostro meccanismo è il principio. Allora, io vengo a sapere che quello là ce l'ha con me. Ma siccome è quello là che ce l'ha con me, a me non ha detto niente, allora io so che ce l'ha con me. Però è stato, io non ho niente contro di lui, però intanto io so che quello là ce l'ha con me. No? Gesù ti dice, cioè, tu non devi dire sono a posto perché è lui che ce l'ha con me, io no con lui. Ma tu devi spezzare questo meccanismo, cioè il meccanismo si rompe se uno dei due fa un passo in più, perché così non porta a niente, e lo vediamo nella realtà, insomma, magari nei rapporti sociali no, ma nei rapporti familiari è così.
Ma mi sembrava che la domanda fosse diversa.
Cioè?
Che adesso io no, mi sono preso che la punti, faccio il primo passo. E questo non lo accetta.
Non lo accetta,
Questo è un secondo problema.
Se tu parlassi al muro, perché vabbè, ti...
Questo lo vedremo nei discorsi comunitari. No, non sono un paridello, lo vedremo perché questo è un tema interessante. Gesù dice di insistere fino al terzo grado, quindi di riprovarci fino al terzo grado. Vedi che abbiamo tutti da camminare. E andiamo avanti, almeno vediamole tutte e sei. Dove sono arrivato? All'occhio per occhio, dente per dente, questa la conosciamo, ma io vi dico di non opporvi al maligno, anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgili anche l'altra, e chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello, e se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu fanne con lui due, da a chi ti chiede e a chi desidera da te un prestito, non voltare le spalle. Occhio per occhio, dente per dente. Guardate che questa è una regola di giustizia, che voleva dire se uno ti ruba per 100 euro, tu non devi chiederne di ritorno 200. Cioè fermati a chiedergli 100 che ti ha rubato e la finiamo lì. Cioè era un modo per fare giustizia, non era la vendetta come tante volte viene detto. Occhio per occhio, dente per dente, vista come una vendetta. Era... Non puoi chiedere come giustizia di più di quello che
è l'ingiustizia che hai subito.
Esatto. Qui Gesù dice no, tu supera questo, cioè tu devi abbassare il livello, cioè tu devi chiedere di meno di quello che, perché allora vai a spegnere. Adesso non possiamo prendere anche qui, no, in maniera fondamentalista. Allora qua sono felice che ti temi ciappi a schiaffoni. Gesù ha detto ai quando la guardia gli ha dato lo sberlone, vi ricordate? Perché mi percuoti? Però è il discorso, cioè dobbiamo guardare non la lettura formale di questi brani, ma l'insegnamento che sta dietro, cioè non limitarti a pretendere solo di essere compensato, chiedi di meno, perché così vai a spegnere quel cortocircuito di violenza che altrimenti, o di vendetta che si accenderebbe. Avete inteso che fu detto? Mi pare che sia la sesta questa, non ho perso il conto, ma dovrebbero essere sei. Non ucciderai, non commetterai adulterio, occhio per occhio, amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico, amate anche i vostri nemici, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Gli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, fa piovere sugli giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale merito di compenso ne avete? Fanno così anche i pubblicani. Se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani. Voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. E qui vengono introdotte due novità che sono interessanti. Intanto Gesù spezza l'idea che Dio sia vendicativo, cioè che il fatto che uno stia bene o stia male dipenda da un premio o da un castigo di Dio. Dio fa piovere e quindi anche dà il sole sia sui giusti e sugli ingiusti. Il suo comportamento non è in reazione alla giustizia o all'ingiustizia di uno, cosa che anche qui noi facciamo a volte fatica ad accettare, no? Perché se mi comporto bene non ho un premio e quello là che si comporta male sta meglio di me. Niente paura, siamo solo nell'Antico Testamento, ma abbiamo tutta la vita per andare nel Nuovo, ogni tanto torniamo tutti indietro nell'Antico Testamento. E la seconda novità, e mi pare un bel modo di chiudere anche questa sera: voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro. La domanda è: come è perfetto il Padre nostro? Dio è perfetto perché non sbaglia mai, o è perfetto perché è misericordioso, perché è amore? Allora, qual è la perfezione che noi cerchiamo nel nostro essere, o cercare di essere discepoli di Gesù? È quella del non sbagliare mai, o è quella di cercare di seguire Gesù su questa nuova interpretazione della Torah, che è nel segno dell'amore? E così ci ho fatto anche la predichetta finale e possiamo concludere anche questo secondo incontro. Grazie a tutti della vostra attenzione e buonanotte.